Allora, la lezione di oggi riguarderà il Concilio di Trento, che conclude questo tema delle riforme, della riforma cattolica o protestante in Europa, e ci aiuta un po' a riassumere le questioni di fondo sollevate da Lutero e affrontate in vario modo dai vari personaggi che abbiamo esaminato fino adesso. Allora, che cos'è da un punto di vista intanto sintetico così il Concilio di Trento? È un'assemblea che serve a concentrare in se stessa, o riassumere se volete, amalgamare tutte le varie spinte alla riforma che erano nate nel panorama, diciamo, cristiano-cattolico dell'Europa del tempo. Quali sono queste spinte alla riforma? Non ne abbiamo accennato perché non ne abbiamo avuto tempo e non ci soffermeremo su queste realtà di riforma perché non ce lo consente il tempo di questo corso. Ad ogni modo, erano spinte che provenivano da vescovi riformatori, molti dei quali spagnoli, alcuni italiani, come Ghiberti di Verona, Giustiniani a Venezia, Cervini a Gubbio, ed altri vescovi che già si muovevano sulla scia della riforma in Italia, riforme promosse dalle confraternite, una in particolare la confraternita del Divino Amore fondata a Genova da Bernazza, e confraternite all'interno delle quali sarebbero nati diversi nuovi ordini religiosi di quell'epoca, cappuccini, cappuccine, gesuiti, teatini, somaschi, tutta questa gente ha in qualche modo relazione con le confraternite laicali, è il movimento laicale delle confraternite che promuove una nuova concezione della vita religiosa, o meglio, attenti bene questa specificazione, una nuova concezione del sacerdozio. Perché tutte le congregazioni, tutti i nuovi istituti che nascono in questo tempo non sono più ordini religiosi nel senso mendicante del termine, come erano nel senso medievale del termine, ma sono chierici regolari, significa chierici, cioè che hanno come loro punto di riferimento il sacerdozio, regolari perché questo sacerdozio è regolato da delle norme, da una regola. Okay? Quindi una cosa è la realtà monastica, un'altra cosa era stata la realtà mendicante dei fratres, domenicani, agostiniani, francescani, serviti medievali, un'altra cosa sono queste nuove realtà che sono chierici regolari, cioè servono a restaurare, rinnovare se volete, il concetto di sacerdozio. Infatti la loro spiritualità è fondata sull'azione pastorale, educatrice in modo particolare, didattica, pedagogica, e con i gesuiti fondano dei collegi. È l'umanesimo che fonda questa nuova concezione, non della vita religiosa, ma della vita consacrata, diciamolo in questo modo. Quindi sono un'altra realtà rispetto a quelle di prima. Chierici regolari. Poi ci sono altre realtà di riforma, come i collegi, appunto, poi ne parleremo, ne accenneremo più che parlarne, collegi, seminari che nascono in questo tempo, istituti educativi e varie altre realtà. Insomma c'è una sorta di grande albero di diverse iniziative che converge, in cui rami convergono in questo Concilio di Trento, e che questo Concilio di Trento poi dopo promuoverà per una nuova espansione della Chiesa. Dunque diciamo che il Concilio di Trento si trova come al punto mediano di una clessidra dove convergono queste diverse spinte di riforma e poi vengono di nuovo rilanciate per una dilatazione in tutta da lo spazio cattolico del tempo. Questo sostanzialmente, in sintesi, l'opera del Concilio di Trento. Chiaramente presenti al Concilio di Trento non ci sono i membri delle confraternite, non ci sono i membri dei nuovi istituti religiosi, in parte soltanto, non ci sono i membri di queste animazioni a livello pedagogico, didattico oppure assistenziale. Ci sono papato o rappresentanti del Papa e vescovi. Questi sono gli attori direttamente interessati dall'Assemblea del Concilio di Trento. E allora ci chiediamo, prima di iniziare l'analisi delle procedure proprie dell'Assise, ci chiediamo, ma il papato e l'episcopato dell'epoca, quello che precedeva il Concilio di Trento, come era formato, da chi era formato, qual era la situazione del papato e dell'episcopato, quali erano i problemi che affliggevano papato ed episcopato e come papato e episcopato si sono preparati ad entrare in questa assise del Concilio di Trento e a dibattere i problemi sollevati dalla riforma. E affrontiamo il papato innanzitutto. Bene, bisogna ricordare che il papa è, oltre ad essere un pastore, dunque oltre ad avere un incarico di tipo spirituale, il papa è un capo di Stato. E dunque ha tutte le incombenze dei capi di Stato, dunque tutte le incombenze di carattere politico, temporale. Deve cioè mantenere una relazione, un'equa distanza tra lui, tra lo Stato che deve amministrare, che ha forti poteri all'interno della realtà europea, e le altre potenze europee. Già ne abbiamo parlato, Francia, imperatore Carlo V, le varie famiglie, i vari stati nazionali italiani. In genere i papi vengono scelti tra all'interno delle famiglie, delle genealogie familiari italiane. Perché? Perché dal punto di vista politico hanno un potere inferiore rispetto ai grandi potentati europei, Asburgo, Valois. E quindi garantiscono una maggiore neutralità politica sulla carta. Questa è la ragione per cui i cadetti, insomma i papi, vengono scelti da queste famiglie italiane. Tuttavia scegliere un rampollo di famiglia italiana per il Ministero del Papato comporta poi dopo la gestione di questo ministero, diverse difficoltà nella gestione di questo ministero. Nasce allora a questo punto la figura del nepote. Chi è il cardinale nepote? È quello che oggi viene definito, col rischio di cadere in anacronismi, il segretario di Stato, e cioè quello che amministra la realtà politica del primato petrino. Perché nipote? Perché viene scelto direttamente dalla famiglia del Papa. Perché viene scelto dalla famiglia del Papa? Ma perché le famiglie italiane concorrevano per avere un proprio candidato al papato e dunque poi, una volta ottenuto quel posto, dovevano garantirsi dei vantaggi da quella posizione. E quindi il Papa delegava questa gestione del potere politico a un suo nipote. Da qui nasce la concezione del nepotismo, che è una concezione negativa, cioè una sorta di liquidazione del patrimonio ecclesiastico che di per sé appartiene a tutti quanti, in favore dei membri della propria famiglia. Il termine nepotismo, in senso negativo, ha avuto questa accezione perché ci sono stati casi di degenerazione del nepotismo, ma il nepotismo in sé non è una caratteristica negativa, visto nel contesto del periodo in cui nasce. Immaginate per esempio che uno dei cardinali nepoti è stato Carlo Borromeo, che è stato anche un vescovo di riforma. Quindi che un membro della famiglia del Papa gestisca la parte politica, e questo è il nepote, di per sé dal punto di vista del principio non è una questione negativa. Poi ci sono stati nipoti come quelli di Carlo IV Caraffa, i quali Ippolito, chiamato il diavolo matto, che è stato incarcerato e poi dopo condannato a morte, e che chiaramente hanno rovinato la reputazione di questo Papa e dunque hanno fatto sì che si creasse questa sorta di concezione del nepotismo, diciamo, in termini negativi. Questo per il papato. Quindi il papato è il centro di interesse della nobiltà italiana, chiaramente da qui nasce il nepotismo. Altri due elementi che sono contraddittori e ambigui per quanto riguarda la gestione del papato sono questi della mondanità e del mecenatismo. Chiaramente questo capo della corte pontificia, che è il Papa, era coinvolto in tutte le manifestazioni delle corti europee dell'epoca. Quindi salotti e quindi feste, mascherate, tutta questa sorta di questa realtà mondana che era propria delle corti europee, anche il capo della corte, dunque pontificio, non si sottraeva a questo tipo di realtà. Che si è interrotta forse durante una parentesi che è quella del sacco di Roma del 1510, in cui che ha contribuito in qualche modo a morigerare temporaneamente la corte pontificia. C'è però l'altro aspetto, l'aspetto diciamo positivo della mondanità, e cioè è il mecenatismo. Se voi girate per Roma a piedi sti giorni, vedete che Roma sostanzialmente nei suoi monumenti è rinascimentale. Entrate in Vaticano, Michelangelo, le sculture, le pitture, San Pietro stessa, è la rappresentazione del Rinascimento. Perché tutto questo? Ma perché i papi, nella loro, diciamo, uno degli aspetti della loro mondanità era quello del mecenatismo, cioè del finanziamento di opere d'arte. In questo l'opera d'arte diventava servizio all'evangelizzazione, perché dava all'arte un significato di tipo religioso, cioè coinvolgeva l'arte nella rappresentazione religiosa e dava dunque alla religione questo aspetto, diciamo, elevato proprio del linguaggio dell'arte. Questo per quanto riguarda il papato. I cardinali, e sui cardinali possiamo fare un discorso quasi analogo a quello che abbiamo fatto riguardo al Papa, al papato. E cioè anche i cardinali sono frutto delle famiglie, dei potentati, e venivano in qualche modo nominati in dipendenza da poteri politici. Infatti il Papa, quando nominava cardinali, doveva rispettare un certo equilibrio di potere tra le varie famiglie italiane e i potentati d'Europa. E quindi erano coinvolti nella mondanità, come era coinvolta la corte pontificia. In più, questi cardinali erano assenteisti, cioè non erano quasi mai impegnati nella pratica pastorale, non erano residenti nella propria diocesi, non curavano dunque gli interessi della chiesa locale. Erano assenteisti perché nella gran parte dei casi erano presenti in curia. Dovevano essere presenti in curia, perché in curia dovevano rappresentare la propria famiglia, dovevano rendere presenti gli interessi politici della propria famiglia, dovevano stare in curia per accaparrarsi il più possibile dei benefici, delle nomine, delle pratiche, dei favori politici che era possibile, a cui era possibile attingere soltanto rimanendo nei pressi della curia pontificia. E dunque, per questo motivo dovevano per forza essere assenti dal loro, quindi erano vincolati chiaramente alle politiche familiari, lo capite bene a questo punto. Bene, tuttavia all'interno di questo panorama, con il papato di Leone X cominciano a essere nominati dei cardinali riformatori, cioè un gruppo di cardinali che un po' alla volta si accrescerà nel numero e saranno quelli che poi redigeranno il Concilium de Mendanda Ecclesia, cioè una sorta di progetto di riforma globale della Chiesa, e sarebbero stati quelli che poi dopo sarebbero approdati al Concilio di Trento e che avrebbero dato vita a questa riforma promossa dal Concilio di Trento. Quindi comincia questo gruppo di cardinali riformatori ad essere ad accrescersi con Leone X, soprattutto con Clemente VII e in maggioranza, diventeranno poi dopo maggioranza, con Paolo III e Paolo IV. Bene, questi cardinali chi sono? Del Monte, per esempio, Cervini, per esempio, Giustiniani, più i cardinali spagnoli che poi dopo incontreremo più tardi. Bene, a questo punto, parlando dei vescovi, possiamo essere più celeri, perché molte cose le abbiamo già dette. Tutto quello che riguardava, diciamo, tutto l'aspetto politico che riguardava il papato, che riguardava i cardinali, riguarda anche i vescovi. Anche i vescovi sono la produzione delle genealogie familiari. In più c'erano delle catene di vescovi, per esempio, che ne so, i Farnese avevano le loro catene di vescovi, i Medici avevano le loro catene di vescovi, e come si creavano queste catene di vescovi? Attraverso la renunziatio in favorem, cioè un vescovo prima di morire rinunciava al suo mandato episcopale in favore di un altro vescovo, chiaramente appartenente alla stessa famiglia, e quindi la famiglia poteva assicurarsi un controllo permanente di una diocesi. I Gonzaga, per esempio, a Mantova hanno un regno permanente di vescovi, perché veniva praticata questa renunziatio in favore. Sì. Questa parte? No, dicevo che diversamente rispetto ai cardinali, i vescovi praticavano questa renunziatum in favorem, e in questo modo una famiglia, una genealogia familiare, poteva avere un controllo permanente di una diocesi. Come avveniva questo, nel senso, in modo pratico? Prima di morire un vescovo rinunciava al titolo della sua diocesi, alla direzione della sua diocesi, in favore di un altro membro della famiglia a cui lui apparteneva, e dunque la famiglia in questo modo si assicurava il controllo della diocesi, il controllo permanente della diocesi. Quindi sono tipiche queste genealogie familiari di vescovi nel controllo di varie diocesi italiane. Un discorso a parte meritano i vescovi spagnoli, perché dal tempo del regno di Isabella e Ferdinando VII, in Spagna si stabilisce un regime particolare nella nomina dei vescovi, e cioè si vogliono vescovi che siano autoctoni, e questo facilita la residenza. Autoctoni perché li volevano questi regnanti fedeli al regno, fedeli al regno. Questi vescovi dovevano essere non appartenenti alle famiglie nobiliari, ma borghesi, perché in questo modo erano più soggetti, erano più direttamente controllabili dalle famiglie regnanti. In questo modo, dunque, l'episcopato sfuggiva al controllo dei potentati locali. Dovevano essere dotti e dovevano essere moralmente ineccepibili. Questi quattro principi fissati da questi cosiddetti re cattolici fanno sì che l'episcopato spagnolo sia un episcopato nella maggioranza riformato dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista morale, dal punto di vista dell'obbligo della residenza, quindi della pastorale locale, e dal punto di vista politico, perché sganciato dai potentati locali, chiaramente soggetto ai re cattolici. Quindi c'era un altro tipo di nazionalismo, diciamo, che non era più locale, localistico, provinciale, ma era di tipo generale. E qui vi ho fatto l'esempio di alcuni di questi signori: Talavera, Mendoza e Cisneros. Cisneros è uno dei più eccellenti rappresentanti di questa politica spagnola, Cardinal Cisneros, che era un frate minore, è stato fatto cardinale, che ha promosso l'Università di Alcalá, dove si traduceva la Bibbia dei testi originali in ebraico, la Bibbia Complutense, da cui ha avuto origine questa riforma umanistica. Già in Spagna si praticava l'umanesimo molto prima del Concilio di Trento. Da questa cultura umanistica sono nati i missionari dell'America Latina, e quindi questa possibilità di, diciamo così, congiunzione interculturale tra Europa e Spagna, grazie, e Europa e America Latina, grazie alla stagione umanistica, è stata possibile perché appunto in Spagna c'era questo tipo di personalità. Bene, un'ultima precisazione storiografica. Già abbiamo parlato dei termini riforma, controriforma, riforma cattolica, riforma protestante. E bisogna ancora accennare a un piccolo particolare, cioè che la prima volta che è stato coniato il termine riforma cattolica, cioè questa riforma attribuita al cattolicesimo, è stato nel 1880 da questo signore che si chiama Mauerbrecher. E perché appunto questo signore per primo ha riconosciuto gli elementi positivi della riforma cattolica, per questo ha pensato di attribuire il termine riforma non soltanto ai protestanti ma anche ai cattolici. A questo tipo di operazione si è opposto un professore della facoltà di storia della chiesa della Gregoriana che si chiamava Bioslada, uno spagnolo morto 40 anni fa più o meno, il quale diceva che non era necessario mutare questo termine controriforma in riforma, perché a suo avviso il termine controriforma non significa totalmente anti-riforma. Il contrappeso è qualcosa di parallelo al peso, un contrafforte è qualcosa di, come si può dire, una realtà a latere del forte. Ok? Quindi lui diceva non è necessario chiamare riforma la controriforma cattolica, perché il termine controriforma non ha un'accezione negativa, totalmente negativa di antiriforma. Okay? Bene, dal punto di vista didattico invece è utile separare le due cose, cioè parlare ancora di riforma e di controriforma. E se vogliamo riproporre la vecchia, cioè o meglio la terminologia che abbiamo usato fin dall'inizio, diciamo che nel Cinquecento abbiamo un fenomeno allargato di disciplinamento che copre la parte cattolica e la parte riformata in toto, all'interno del quale abbiamo due tipi di proposta. Una proposta di tipo positivo e una proposta di tipo apologetico. Ok? La proposta di tipo apologetico? Sì. Allora, vi ricordate all'inizio del corso abbiamo parlato di disciplinamento o di confessionalizzazione. Allora, per ritornare a quei termini e rivedere il discorso che vi ho fatto ora alla luce di quella terminologia, diciamo allora che nel corso del Cinquecento in Europa, sia nella parte cosiddetta cattolica, sia nella parte cosiddetta riformata protestante, abbiamo un processo generale di disciplinamento. Si può parlare di disciplinamento sia per la parte cattolica, sia per la parte protestante. All'interno di questo disciplinamento, fenomeno di disciplinamento a caratteri generali, abbiamo due tipi di iniziative. Iniziative di carattere propositivo e iniziative di carattere apologetico. L'iniziativa di carattere apologetico chiaramente era stata battezzata a suo tempo con il termine di controriforma ed è stata attribuita totalmente ai cattolici. Oggi invece diciamo che le iniziative apologetiche sono presenti, quindi l'Inquisizione per esempio, sono presenti sia nella parte cattolica sia nella parte protestante. E dunque nella parte cattolica abbiamo delle iniziative positive, propositive, e delle iniziative invece di tipo apologetico. È chiaro? Bene. Quindi, per riprendere la nostra terminologia tradizionale, diciamo che tra i cattolici esiste una componente di riforma, che è la componente positiva, propositiva, e una componente invece di controriforma, che è una componente di tipo apologetico. E dal punto di vista didattico, vi dicevo prima, è bene distinguere le due componenti. Quindi qui, vedete, ve l'ho riassunto. Riforma cattolica, da questo Mauerbrecher nel 1980, non per forza un'antiriforma, secondo Wilsdada, ma un disciplinamento protestante e cattolico, tutti e due, con aspetti positivi e aspetti repressivi. Allora, quali sono gli aspetti di riforma del cattolicesimo? Le confraternite laicali, di cui vi ho accennato prima, che sono partite molto prima di Lutero, molto prima del Concilio di Trento, nascono alla fine del 400, propongono azioni sociali, azioni educative, di natura laicale, osservanze. Nascono osservanze sia all'interno degli ordini cosiddetti mendicanti, cioè le osservanze domenicane, francescane, le osservanze servite, le osservanze agostiniane, e queste nascono già nel corso del 400, quindi molto prima dell'arrivo di Lutero, e già le osservanze sono una proposta di riforma. Osservanza significa osservare la regola, tornare ai principi della regola, avvicinandosi il più possibile alla regola originale. Le osservanze carmelitane, per esempio in Spagna. Abbiamo anche osservanze benedettine, osservanze, diciamo così, per così dire, benedettine, e cioè la Congregazione di Santa Giustina, che è un sistema per eliminare la commenda, oppure i Fratelli della Vita Comune, oppure le riforme di Busfeld, sia all'interno della vita monastica, sia all'interno degli ordini mendicanti, abbiamo delle riforme che precedono di molto l'insorgenza luterana e che quindi non si possono classificare dentro nei termini di controriforma, ma sono riforme. E Lutero stesso apparteneva alla riforma agostiniana. Poi c'è un rinnovamento della teologia. Abbiamo parlato di Cisneros, e Cisneros, l'università di Alcalà, che nasce molto prima di Lutero, Erasmo per quanto riguarda l'Europa, dunque queste nuove traduzioni della Bibbia, la Bibbia Complutense dell'università di Alcalà, anche questo fa parte della riforma. Poi la revisione della Curia, abbiamo parlato di Leone X, della chiamata in curia di cardinali riformatori, delle riforme, vedremo poi dopo, della dataria, della cancelleria pontificia. Anche tutte le riforme della curia partono perlomeno, diciamo, in parallelo con le proteste luterane. Il Concilio de Mendanda Ecclesia viene pubblicato da questo gruppo di cardinali riformatori quasi in parallelo con la realtà luterana. Poi l'educazione giovanile, il collegio Capranica, che ancora oggi è attivo qui a Roma, nasce grazie a una fondazione appunto del cardinal Capranica, e nasce alla fine del 400. Quindi la concezione della educazione del clero, dei seminari, che poi dopo verrà recepita e diffusa col Concilio di Trento, nasce alla fine del 400. Quindi la necessità di un clero colto, istruito, la necessità di una catechesi, di un'istruzione sostenuta da Lutero, era nata, questa idea dei seminari, dell'educazione del clero, era nata. Esempio, Cardinal Capranica. fondazione del Collegio Capranica già alla fine del 400 e si deve classificare dunque anche questa nei termini della riforma. E poi l'educazione giovanile, la fondazione dei collegi, dei gesuiti, questi chiaramente sono successivi nel tempo a Lutero, ma non si possono classificare come elementi determinati dalla iniziativa luterana. E poi la purificazione della pietà popolare. E in Francia era nato Michel de Tablet e tutta questa generazione di riformisti aveva proposto una ampia riforma della devozione popolare e della istruzione, della catechesi, tutto questo. Anche questo fa parte dunque della riforma. Che cosa rimane allora nel quadro della controriforma? Le spedizioni dei vescovi di confine, nei confini, nei territori di confine tra luterani e cattolici, chiaramente ci sono aspetti repressivi. I vescovi spesso sono dei combattenti e indossano delle armi, vanno a proteggere i propri territori. Questo chiaramente è un'azione di tipo repressivo, apologetico, e deve essere classificata sotto... sotto le caratteristiche, con le caratteristiche della controriforma. Poi la nascita della controversistica. Il primo titolare di una cattedra di controversie a Roma è Bellarmino. La controversistica è una teologia che nasce non per proporre qualche cosa, ma per difendersi da. Molta della teologia successiva al Concilio di Trento è una teologia controversistica, cioè è pensata in relazione e in antagonismo con la teologia luterana. Sì, però il vecchio concetto di apologetica, nel senso di rendere evidente la verità, ma di un'apologetica che si contrappone a qualcun altro. Cioè indirizzata alle questioni luterane. Per esempio, che ne so, la teologia dei loci di Melchiorcano è una teologia che tende a fare dell'ecclesiologia una sorta di autorità che difende la verità. Capito? La verità noi la crediamo per l'autorità che ce la insegna e non per la verità in quanto tale. Bisogna arrivare al movimento ecumenico e al Concilio Vaticano II perché la teologia cambi la sua prospettiva. In genere, per tutta quanta la controriforma, questa pressione della teologia controversistica è molto forte. Quindi Emser, Eck, Latomus, Cochlius, tutta questa gente qui sono controversisti, primo dei quali, cioè meglio, il primo titolare di una cattedra proprio di controversie, a Roma e Bellarmino. Bene. Per questo la disputa, cioè la disputa è utile, c'erano le dispute, le questioni in epoca medievale, ma la contrapposizione non è mai utile, perché la difesa di una realtà, o meglio la difesa della propria posizione non è mai produttiva. Quindi ogni volta che nasce una difesa, un'autodifesa, un'autoreferenzialità all'interno del patrimonio ecclesiale, è sempre negativo. Bene, poi dopo, all'interno della proposta del Concilio di Trento abbiamo due tipi di documenti. Ci sono i decreti e i canoni. I decreti in genere enunciano la teologia in termini positivi, i canoni invece in termini repressivi. I canoni vogliono condannare, i decreti vogliono proporre. Dunque anche all'interno stesso del dettato tridentino c'è una doppia realtà, una realtà riformistica e una realtà controriformistica. Poi un'altra realtà chiaramente controriformistica è l'indice dei libri proibiti. Questo canone, dunque, per la proibizione dei libri, lo vedremo poi dopo quando affronteremo il giansenismo. Con il giansenismo il magistero, e qui nasce un punto interrogativo interessante. Il Magistero da un organo di verifica diventa un organo di censura. Capite cosa significa verifica e cosa significa censura? La verifica è una realtà di, come si può dire, di accompagnamento della discussione ed eventualmente di correzione di quello che si sta dibattendo. La censura invece è un intervento che tende a bloccare ogni discussione, che detta il silenzio nelle discussioni. Quindi ci sono aspetti controriformistici e aspetti riformistici. La pietà eucaristica, molta della pietà eucaristica che nasce in seguito al Concilio di Trento, in seguito alla Riforma, è di carattere controriformistico, del Quarantore, il Corpus Domini, le processioni del Corpus Domini chiaramente sono nate prima, ma si accentuano dopo. C'è questo tentativo di diciamo di premere sulla concezione della presenza reale. La presenza reale che non diventa un fatto adesso, come si può dire, dinamico all'interno della vita delle persone, ma è un fatto cosistico. L'Eucaristia diventa oggetto. La presenza reale è la sottolineatura della oggettivazione di una realtà, che dunque smette di essere dinamica. E significa che l'Eucaristia diventa il più grande miracolo, qualcosa da vedere, da contemplare, qualcosa di fisso, di statico, una realtà che sta lì. Ok? In senso dinamico invece l'Eucaristia è il pane del cammino, cioè una realtà che incide nei comportamenti delle persone e sprona le persone a un cammino pasquale, a un mistero pasquale, una dinamica di morte e risurrezione molto diversa. E dunque la presenza eucaristica non è la fine, cioè non è il compimento dell'azione liturgica, ma è soltanto una reliquia dell'azione liturgica, quella che ti rimanda all'azione liturgica, che è però il punto fondamentale. Quindi la tua formazione spirituale nasce e si sviluppa all'interno dell'azione liturgica, non all'interno delle 40 ore, mentre era vero il contrario. Provate a fare una lista di quanti si convertono anche nel corso del XX secolo per grazie alla contemplazione dell'Eucaristia. Quindi la formazione cristiana, la formazione della coscienza cristiana viene affidata più alle 40 ore che all'Eucaristia, cioè che all'azione liturgica. Okay. Bene. Dunque anche questa realtà della pietà eucaristica spesso viene usata in termini di tipo controversistico, controriformistico. Bene, e alla fine la censura estetica, ma questa è una ricaduta negativa delle iniziative protestanti. Sapete che il protestantesimo di fondo è iconoclasta, cioè che tende a a ripulire la realtà delle immagini, è rigorosa nella rappresentazione. E dunque, dopo il Concilio di Trento, anche nel cattolicesimo si risente di questa sorta di iconoclastia, e infatti nasce questa censura estetica. Si mettono le mutande ai nudi in giro, i nudi. Del Cinquecento, di Michelangelo, questa gente qui, si mettono le mutande ai nudi dopo il Concilio di Trento, perché c'è questa censura di carattere